La maturità rende giovani, di Herman Hesse. Legge Gaetano Lizio. Adattamento e regia di Mara Miceli.
Passeggiata primaverile. Di nuovo piccole lacrime di luce si posano sui germogli resinosi e le prime pavonie aprono e chiudono nella luce solare la loro nobile veste vellutata. I fanciulli giocano con le trottole e i ciottoli. È la settimana santa, colma e stracolma di suoni e carica di ricordi, i colori vivaci delle uova di Pasqua, Gesù nell'orto del Getsemani, Gesù sul Golgota, la passione secondo Matteo, i precoci entusiasmi, i primi innamoramenti, le prime malinconie giovanili. Gli anemoni ondeggiano nel muschio, i ranuncoli splendono copiosi sul bordo dei ruscelli. Viandante solitario non distinguo fra desideri e ansie interiori e il concerto della vegetazione che cresce e mi circonda di mille voci provenienti dall'esterno. Vengo dalla città. Dopo molto tempo sono stato di nuovo fra la gente. Ho preso il treno. Ho visto quadri e sculture. Ho ascoltato i nuovi meravigliosi leader di Ottmar Schoeck. Ora un leggero venticello gioioso mi alita sul viso come alita sugli anemoni ondeggianti. E mentre sciamano dentro di me, come vortici, i ricordi, dal sangue alla coscienza, mi giunge un avvertimento di tristezza e di caducità. Sasso, sul mio sentiero, tu sei più forte di me. Albero nel prato, tu vivrai certo più di me. E forse perfino tu, piccola pianta di lampone, perfino tu, roseo anemone. Nello spazio di un respiro avverto quanto mai profonda la fugacità della mia forma, e mi sento trascinato oltre e trasformato in pietra, in terra, in pianta di lampone, nella radice dell'albero. Ai segni del mutamento si aggrappa la mia brama, alla terra, all'acqua, alle foglie appassite. Domani, dopodomani, presto, presto, io sono te, sono fogliame, sono terra, sono radice. Non scrivo più parole sulla carta. Non sento più l'odore della splendida violaciocca gialla. Non porto più in tasca la parcella del dentista. Non vengo più tormentato da impiegati pignoli per il certificato di cittadinanza. Nuvola nuoto nell'azzurro. Onda scorro nel ruscello. Foglia sboccio sull'arbusto. Sono immerso nell'oblio, nella metamorfosi mille volte desiderata. 10, 100 volte riuscirai ancora a catturarmi, a incantarmi, a imprigionarmi. Mondo delle parole, mondo delle opinioni, mondo degli uomini, mondo del desiderio che cresce e della febbrile angoscia. Migliaia di volte riuscirai a rapirmi e spaventarmi con melodie suonate al pianoforte, con i giornali, i telegrammi, gli annunci funebri, i moduli di denuncia e con tutta la tua robaccia folle. Mondo pieno di bramosia ed angoscia, grazioso teatro colmo di melodiosa insensatezza. Tuttavia, grazie a Dio, mai più andrai del tutto perduta, devozione della caducità, musica di passione della metamorfosi, disponibilità alla morte, volontà di rinascita. Tornerà sempre la Pasqua. Il piacere diventerà sempre angoscia, l'angoscia redenzione. E senza dolore il canto della caducità mi accompagnerà nel mio cammino pieno di sì, pieno di disponibilità e di speranza. In ascolto. Un dolce suono, un fresco alito di vento attraversa il giorno grigio come uno sbatter d'ali inavvertito, come di primavera il dolce soffio. Dal mattino della vita spirano i ricordi, come pioggia d'argento sopra il mare, tremanti e fuggitivi. Da oggi a ieri sembra lontano, vicino appare quanto da tempo è nell'oblio. Il mondo d'una volta e il tempo delle saghe giacciono qui, giardino aperto. Forse è desto il mio antenato che riposa da un millennio, con la mia voce adesso parla, si riscalda nel mio sangue. Forse un messo attende fuori e si avvicina proprio a me. Forse prima che sia trascorso il giorno sarò di nuovo a casa. Fine dell'estate. È stata una bellissima, stupenda estate qui a sud delle Alpi e da 2 settimane provavo ogni giorno la segreta angoscia della sua fine, quell'angoscia che considero il supplemento e il misterioso aroma di tutte le cose belle. Soprattutto temevo anche il più piccolo accenno di un temporale, poiché dalla metà di agosto in poi qualunque temporale può facilmente degenerare, può durare per giorni e giorni, e allora è la fine dell'estate, anche se il tempo si rimette. È quasi una regola ferrea qui nel sud che un temporale del genere mandi l'estate in malora, che essa rapida, fiammeggiante e lampeggiante debba spegnersi e morire. Poi, quando sono passati i feroci spasmi del temporale, durati per giorni e giorni, quando le migliaia di lampi, gli immensi concerti di tuoni, il selvaggio e furioso scroscio di pioggia tiepida sono via via trascorsi, un mattino o un pomeriggio dalle nubi che evaporano si mostra un fresco e tenero cielo dal colore felice, interamente colmo d'autunno, e le ombre nel paesaggio sono più affilate e nere. Hanno perso colore e acquistano nitidezza nei contorni, come un cinquantenne che fino a ieri aveva un aspetto vigoroso e fresco, dopo una malattia, un dolore, una delusione, improvvisamente ha il volto pieno di venuzze e in ogni ruga i segni del tempo che devasta. È terribile l'ultimo temporale estivo, e raccapricciante l'agonia dell'estate, la sua strenua resistenza all'ineluttabilità della morte, la sua folle rabbia dolorosa, il suo difendersi e combattere, anche se tutto è vano e destinato dopo tanto impeto a consumarsi. Quest'anno l'estate non sembra andare incontro a una fine tanto drammatica e feroce, per quanto questo sia sempre possibile. Questa volta sembra voler morire di una tenera e lenta morte di vecchiaia. Nulla è più caratteristico di questi giorni. Da nessun altro indizio percepisco questo singolare e bellissimo modo di finire dell'estate, come a tarda sera, quando ritorno da una passeggiata o da una cena tipica della zona. Pane, formaggio e vino in una fresca osteria nel bosco. La particolarità di queste sere è la distribuzione del calore, il pacato e lento aumento del fresco, della brinata notturna e il calmo arrendevole esaurirsi dell'estate e la sua infinita resistenza. Questa lotta diventa palpabile in migliaia di sottilissime onde, quando 2 o 3 ore dopo il tramonto si è ancora per strada. Allora in ogni selva fitta, in ogni macchia, in ogni sentiero incavato, rimane ancora raccolto e custodito il tepore del giorno. Si mantiene tenacemente in vita per tutta la notte, cerca ogni cavità, ogni riparo dal vento. In queste ore, dalla parte del colle situato a ponente, i boschi sono enormi contenitori termici, erosi intorno dal fresco notturno, e non solo ogni avvallamento del terreno, ogni letto di ruscello, ma anche le variazioni di densità della vegetazione si mostrano al viandante con estrema chiarezza e precisione nelle differenti gradazioni di calore. Proprio come uno sciatore che sta scendendo giù da una montagna è in grado di percepire nelle ginocchia, a livello puramente sensoriale, l'intera conformazione del territorio, ogni elevamento e cedimento del terreno, ogni aspetto e ogni nervatura del monte, così che dopo qualche esercizio questa sensazione nelle ginocchia gli consente di cogliere l'immagine completa del pendio durante la discesa, così io nella profonda oscurità della notte senza luna intuisco l'immagine del paesaggio nelle delicate ondate di calore. Entro nel bosco e già dopo tre passi vengo investito da un flusso di calore che cresce rapidamente, come se provenisse da una stufa incandescente. E sento che questo calore aumenta e diminuisce insieme alla densità della selva. Ogni letto di ruscello vuoto, già da un pezzo privo di acqua, ma che conserva comunque nel terreno un evidente residuo di umidità, si manifesta attraverso la frescura che si irradia intorno. È vero che in ogni stagione vi sono temperature diverse nei differenti punti del terreno, ma solo in questi giorni di passaggio dall'estate al primo autunno si avverte la differenza in modo così netto e chiaro. Come in inverno il colore tra il rosa e il rosso delle montagne spoglie, come in primavera l'abbondante umidità dell'aria e della vegetazione, come all'inizio dell'estate il notturno sciamare delle lucciole, così alla fine dell'estate questo strano camminare notturno attraverso ondate di calore che variano fa parte delle esperienze sensoriali che producono gli effetti più forti sull'umore e sulla gioia di vivere. Anche ieri sera, quando stavo tornando a casa da un'osteria nel bosco, allo sbocco del sentiero lungo il cimitero di Sant'Abbondio, come mi ha investito l'umida frescura dei prati e della valle lacustre, come indugiava e timido si rintanava sotto le acace, i castagni e gli ontani il piacevole calore del bosco, come si opponeva il bosco all'autunno, come si opponeva l'estate alla necessità della morte. Così l'uomo si oppone con gli anni, quando sprofonda la sua estate, allo sfiorire e al morire, al freddo che penetra nel cosmo, al freddo che penetra nel suo sangue, e con rinnovato fervore si concede alle piccole spensieratezze della vita, alle migliaia di cose belle che affiorano sulla sua superficie, alla sua tenera pioggia di colori, all'ombra delle sfuggenti nubi. Si aggrappa sorridente e pieno di angoscia a quanto vi è di più fugace. Vede la sua morte, ne trae ansia e consolazione, e con tremore impara l'arte del saper morire. Qui si trova il confine fra giovinezza e vecchiaia. Qualcuno l'ha già passato a 40 anni o anche prima, qualcun altro lo avverte più tardi, verso i 50 o i 60, ma è sempre la stessa cosa. Anziché l'arte di vivere, comincia a interessarci quell'altra arte, piuttosto che della formazione e dell'arricchimento della nostra personalità, prendiamo a occuparci del suo decadimento e del suo disfacimento. E all'improvviso, quasi da un giorno all'altro, ci sentiamo vecchi e consideriamo estranei a noi i pensieri, gli interessi e i sentimenti dei giovani. È proprio in questi giorni di transizione che certi piccoli e teneri spettacoli, come lo spegnersi e il decadere di un'estate, possono toccarci e commuoverci, colmarci di stupore e di spavento, farci tremare, sorridere. Il bosco non ha più già il verde di ieri e le foglie della vite iniziano a ingiallire e i chicchi sotto di esse cominciano a diventare blu e porpora. E verso sera i monti si tingono di un colore violetto e il cielo assume quelle tonalità verde smeraldo che annunciano il passaggio all'autunno. E poi finiranno le serate al grotto e i bagni pomeridiani nel lago di Agno e le sedute all'aperto a dipingere sotto i castagni. Buon per chi ha un amato e sensato lavoro a cui fare ritorno, persone amate e una cara patria. Chi non possiede tutto questo, colui per il quale si sono ormai infrante queste illusioni, appena comincia il freddo, si rannicchia nel letto o parte per un viaggio. e qua e là osserva, viandante, gli uomini che hanno una patria, che hanno una comunità, che credono nelle loro professioni e nelle loro attività. Li osserva lavorare, impegnarsi e affaticarsi, e su tutte le loro belle convinzioni e su tutto il loro affaccendarsi vede addensarsi lenta e inavvertita la nube della prossima guerra, della prossima rivoluzione, della prossima rovina, visibile soltanto a quelli che stanno in ozio, i non credenti e i disillusi, quelli che sono diventati vecchi, che hanno perduto il loro piccolo ottimismo e l'hanno sostituito con la tenera vocazione senile per le amare verità. Noi vecchi vediamo davvero come sotto le bandiere sventolanti degli ottimisti ogni giorno il mondo diventi più perfetto, come ogni nazione si senta sempre più divina, sempre più senza difetti, sempre più autorizzata alla forza e al gioioso assalto, come nell'arte, nello sport, nella scienza sorgano nuove stelle, come i nomi brillino, i superlativi si sprechino sui giornali e come tutto questo arda di vita, di calore, di entusiasmo, di impetuosa volontà di vivere, di una inebriante resistenza alla morte. Divampa un'ondata dopo l'altra, come le ondate di calore nel bosco ticinese alla fine dell'estate. Eterno e potente è lo spettacolo della vita, certo privo di contenuto, ma eterna emozione, eterno resistere alla morte. Ci resta ancora qualcosa di buono prima di entrare di nuovo nel pieno dell'inverno. I grappoli azzurrognoli diventeranno teneri e dolci durante la vendemmia. I giovani canteranno e le ragazze con le loro pezzole colorate se ne staranno come graziosi fiori di campo fra i pampini ingialliti. Ci restano ancora delle cose buone e qualcosa che ancora oggi ci sembra amaro un giorno potrà apparire dolce, soprattutto se avremo imparato l'arte di morire meglio. Intanto aspettiamo che i grappoli maturino, che le castagne cadano e speriamo di goderci ancora la prossima luna piena e di vedere la morte ancora lontana, per quanto invecchiamo a vista d'occhio. Come ha detto un poeta, splendidi per i vecchi sono una stufa e il rosso di Borgogna, e infine una tenera morte, ma più tardi, oggi non ancora. Invecchiamento. Qualunque inezia attrae la gioventù. Anch'io aspiravo a riccioli, cravatte, elmetto e spada, e non da ultimo alle donne. Ma solo adesso vedo con chiarezza che a me, vecchio ragazzo, di tutto ciò nulla rimane. Ma solo adesso vedo con chiarezza come fosse quella una saggia aspirazione. Certo, trascorrono riccioli e nastrini, e presto l'incanto per intero. Ma quello che in cambio ho guadagnato, saggezza, virtù, tiepide calze, anche questo rapido dilegua e freddo diventa a questo mondo. Splendidi per i vecchi sono la stufa e il rosso di Borgogna, e infine una tenera morte, ma più tardi, oggi non ancora. Tarda estate. Regala ancora la tarda estate giorni colmi di dolce tepore. Su grappoli di fiori, qua e là volteggia con stanchi colpi d'ala una farfalla raggiante come oro. Sere e mattini respirano gli umori di rade nebbie dai tiepidi vapori. Una foglia di gelso in folgorante bagliore aleggia grande e gialla nel tenero azzurro. La lucertola riposa sul soleggiato sasso. All'ombra di foglie si riparano i grappoli. Il mondo incantato splende, perduto ormai nel sogno e nel torpore ti chiede di svegliarlo. Così la musica, talvolta per troppe cadenze, irrigidisce verso una più dorata eternità, finché, ridesta dall'incanto, lotta di nuovo per il presente e un coraggioso divenire. Noi vecchi, in piedi, cogliamo frutti alla spalliera e ci scaldiamo le mani abbronzate. Ancora ride il giorno, ancora non è finito, ancora ci prende e ci lusinga il qui e l'ora.
Avete ascoltato La maturità rende giovani di Herman Hesse. Voce Gaetano Lizio. Adattamento e regia Mara Miceli.